Sapete che l'autunno è uno dei miei periodi preferiti e con i nostri viaggi, le nostre camminate, le nostre passeggiate, noi in autunno siamo già andati a cercare funghi, siamo andati a cercare castagne, se non sbaglio, siamo anche andati al supermercato per scoprire gli ingredienti di questo periodo, le ricette di questo periodo, ma ci manca una cosa fondamentale. Come ho fatto a dimenticarmene? Dobbiamo andare a vendemmiare, il periodo di vendemmia. E allora oggi che vi serve? Vi serve, io direi, un bicchiere di vino. Facciamo una vendemmia leggera, non fatichiamo troppo, passeggiata tranquilla, assolutamente con voi in mano un bel bicchiere di vino, il vostro vino preferito, unica condizione che sia un vino italiano. Questo è il podcast di Italiano con Amore. Io sono Eleonora e qui vi aiuto a imparare italiano portandovi in Italia con me. Benvenute e benvenuti in questo nuovo episodio. Mai come, anzi, non è vero, non mai, ma quasi mai siamo stati così vicini come nell'ultimo episodio, quello dedicato alla crostata. Io ho ricevuto tante, ma tante di quelle foto di crostate, delle meraviglie che avete creato, avete fatto crostate, crostatine, crostate di albicocca, di frutti rossi, avete fatto tantissime cose e soprattutto avendomene mandate così tante di foto, mi avete obbligata a, come si dice in italiano, stare al passo. Non potevo lasciarvi soli in cucina, quindi immaginate ciò che è successo. Mentre voi mi mandavate tutte le vostre belle foto e mi raccontavate le vostre avventure culinarie, anch'io andavo continuamente al supermercato a comprare burro e marmellata per fare crostate. Ho fatto più o meno una crostata ogni 2 giorni e non ho intenzione di smettere. Questa è la cosa importante. Ovviamente ora non potete smettere neanche voi. Se non smetto io, non potete smettere neanche voi. Quindi io direi, prossimi mesi, fino alla fine dell'anno, continuiamo a mandarci foto di crostate. Male non ci fa. Ve l'ho detto all'inizio, siamo nel periodo autunnale e questo è il periodo delle raccolte. Si raccolgono i funghi, le castagne. Come vi ho detto, ci manca una raccolta. Ne abbiamo fatte tante insieme. Abbiamo anche raccolto le olive, più di una volta. E ci siamo quasi, eh? E di nuovo quel momento lì. È di nuovo il momento di raccogliere le olive. Ma oggi non raccogliamo le olive. Andiamo in un vigneto, andiamo nella vigna a raccogliere l'uva. Cioè andiamo a fare la vendemmia. Ma io vi sento. Vi sento che siete lì e vi state domandando: ma che cos'è questa vendemmia? E soprattutto, come si scrive? Ci sono delle doppie nella vendemmia? Prima cosa, sì, ci sono delle doppie. Vendemmia con due M, anzi 80 M, se state pensando alla pronuncia. Quindi vendemmia, che cos'è? È la raccolta dell'uva. Quando vendemmiamo, andiamo nel vigneto dove si coltiva l'uva, appunto, la raccogliamo e poi decidiamo noi cosa farne di quest'uva. Possiamo trasformarla in vino oppure tenerla così com'è, senza trasformarla. Questa parola vendemmia in realtà racchiude molto di più, è molto di più che una semplice raccolta, soprattutto è stata per molto tempo molto di più, perché era un momento un po' come la raccolta delle olive, il momento in cui facciamo la passata di pomodoro, tutti questi episodi che vi ho raccontato. Ecco, la vendemmia era un momento in cui si stava insieme, le persone, i parenti, gli amici, i vicini si riunivano per aiutare, si raccoglieva l'uva tutti insieme e poi si faceva il vino. Uso un po' di verbi al passato quando ve ne parlo, perché oggi diventa tutto un po' più automatizzato, non è più, diciamo, un rituale di famiglia, o perlomeno non lo è sempre. C'è stato un periodo in cui si faceva proprio la festa per la vendemmia. Era un momento quasi magico di unione, dello stare insieme, di fare qualcosa insieme. E noi oggi, visto che so che vi piace il vecchio stile, vi piace tornare un po' alle origini, facciamo proprio una vendemmia fatta per bene. Facciamo proprio finta di andare in una vigna e di partecipare ad una vendemmia. Ovvio, non pensate che non vengano più fatte le vendemmie vecchio stile, eh? Ce ne sono ancora tantissimi, di luoghi in giro per l'Italia in cui potete andare a partecipare ad una di queste vendemmie, ma oggi la vendemmia la facciamo noi, insieme. E visto che facciamo un po', come si dice in italiano, come ci pare, facciamo come vogliamo noi, la nostra vendemmia ce la gestiamo un po' come piace a noi. Quindi, vi ho detto di tenere in mano un bicchiere di vino. Si può camminare col bicchiere di vino, siete autorizzati, perché facciamo tutto un bel percorso a piedi per raggiungere la vigna. Primo passo. Io ci ho pensato a lungo. E ho detto, ma dove li porto? In quale vigna andiamo? L'Italia è piena di vigne, l'Italia è piena di luoghi in cui il vino prodotto è buonissimo, è famosissimo. Io però, e ci siamo quasi al momento X, al momento solito, io devo farvi una confessione. Io non sono per niente un'esperta di vini. Sapete tutta quella storia, quella testa che vi ho fatto con i cappuccini, con le pizze, con le crostate, con la pasta fatta in casa? Ecco, tutto quello non vale per il vino. Non sono così preparata. Non sono una a cui piace moltissimo bere il vino e soprattutto non conosco tantissimi tipi di vino. Ma, può sembrare incredibile, nonostante tutto questo, il vino mi perseguita. Oserei dire, mi sta sempre vicino, trova sempre il modo di avvicinarsi. Per prima cosa, quando mi sono trasferita in Brasile, uno dei primi lavori che ho fatto e uno dei lavori che ho più amato fare è stato quello della traduzione delle etichette del vino. Cioè io dovevo tradurre le etichette del vino dal portoghese all'italiano e dall'italiano al portoghese. Ora, come vi ho detto, non sono una tecnica del vino, un'esperta del vino. Per me è stato divertentissimo tradurre le espressioni, le frasi, imparare tutto il vocabolario del vino. In più, in famiglia c'è più di un esperto di vino, e quando parlo di esperto, parlo proprio di sommelier, gente che se ne intende. E in più, e qui arriviamo al punto di oggi, mio nonno aveva una vigna. Eh sì, c'era una vigna. E allora io, quando ho pensato, ma dove li porto? In quale vigna fantastica, con uno splendido panorama, la vigna che produce un vino famosissimo, conosciutissimo, dove li porto? E pensavo, pensavo, ripensavo. E a me veniva in mente solo la vigna di mio nonno, che è quella che conosco meglio, quella della quale addirittura io ho assaggiato un po' di vino e se ci penso, se mi concentro, forse riesco ancora a sentirlo, il sapore di quel vino. E allora andiamo. Poi vi porto anche delle vigne famose, però, ve lo giuro, ve lo prometto. Però prima seguitemi. Allora, conoscete già il piccolo paese in cui sono nata e in cui sono cresciuta, in realtà. Ve ne ho parlato perché vi ho portati nell'orto. Abbiamo attraversato a piedi questo paese, un paese minuscolo, quindi ci va poco per attraversarlo a piedi. E noi oggi riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Vi ricordate, eravamo andati fino all'orto. L'episodio dedicato all'orto lo trovate nella descrizione. Oggi ripartiamo dallo stesso peso in cui aspettavo l'autobus, il pulmino, per andare a scuola da piccola, e invece di andare verso destra andiamo dritto. Per forza, mentre camminiamo col nostro bicchiere in mano, non importa se tutti ci guardano col bicchiere in mano, voi camminate tranquilli. Mentre camminiamo vi faccio anche vedere la chiesa del paese, una chiesa piccola ma molto carina, e camminando, dopo 5, al massimo 10 minuti, ve l'ho detto che il paese è piccolo, arriviamo nella vigna. Siamo praticamente alla fine del paese. I colori sono quelli dell'autunno, perché la vendemmia si fa più o meno nel periodo da agosto fino ad ottobre. Quindi i colori sono stupendi. C'è il verde, c'è l'arancione, c'è il giallo, c'è il marrone, e noi piano piano ci avviciniamo proprio alla fine del paese. Davanti a noi non c'è più nulla, c'è solo una collina. E l'ultimissima vigna, proprio quella in punta alla salita dopo la chiesa, è quella di mio nonno. Nelle vigne di paese, come questa, non si producono di solito grandi vini e non si producono in grande quantità, ma le persone amano produrre il proprio vino e poi durante l'anno consumarlo. La cosa bella di questa vigna, però, è che da qui, da dove siamo noi, sempre col vostro bicchiere in mano, per l'occasione prendo anch'io un bicchiere di vino in mano. Ne bevo poco, ne bevo solo un sorso, ma lo bevo con voi. Se ci guardiamo intorno, vediamo da lontano la chiesa con il suo campanile, dietro di noi le colline, davanti altre vigne, perché è proprio un'area in cui ci sono parecchie vigne di diverse persone, e noi ci troviamo proprio tra le viti. E qua iniziamo con la meraviglia del lessico del vino. Io non sono, come vi ho detto, intenditrice di vini, ma ci sono due cose che amo particolarmente di questo argomento. Prima cosa è il vocabolario, il lessico. È ricchissimo, ci sono tantissime parole. E in più adoro le vigne. Trovo il panorama di una vigna così organizzato, preciso, un panorama speciale, perché mostra un po' come l'uomo si possa legare al territorio, come possa prendersi cura di qualcosa davvero. E allora, nella vigna, intorno a noi vediamo le viti. La vite è la pianta. Semplice. La pianta che produce l'uva. E fin qui ci siamo. Ma non finisce qui. State attenti, perché fino alla fine di questo episodio scopriremo insieme un po' di parole e vi garantisco che su molte cose sarete più preparati di tanti italiani, perché a volte si confondono questi termini, queste parole. Quindi, la vite e la pianta. Quando questa vite viene coltivata in modo organizzato, in modo un po' guidato dall'uomo, non si chiama più vite, ma si chiama vitigno. E ogni vitigno ha le sue caratteristiche. Questa è la bellezza della produzione del vino. Possiamo avere i vitigni a bacca nera, cioè quelli in cui l'uva è nera, tra il nero e il rosso, a bacca bianca, a bacca rosa, a bacca grigia. La bacca è proprio la singola porzione di uva. Ora, il vitigno di mio nonno non è famoso, non c'è un nome specifico per questa pianta che lui coltivava, però alcuni vitigni, secondo me li conoscete, hanno dei nomi famosi, famosissimi. Abbiamo il vitigno del Barbera, Montepulciano, Moscato, Vermentino, Nebbiolo, ce ne sono tantissimi, e questi nomi, che poi sono i nomi del vino, di vini famosi, corrispondono al nome del vitigno, perché è proprio la qualità, il tipo di uva. Lo so che il vino più famoso, il vino italiano più famoso nel mondo è il Chianti. Lo so, ma io sono qui per dirvi anche altri nomi. Di nomi anche più o meno conosciuti, e se volete una lista, ancora più completa, di una che non è esperta, ma sa a chi chiedere, sa dove andare a cercare, dovete iscrivervi alla newsletter. Il link lo trovate nella descrizione. Vi manderò tante altre curiosità e anche una lista di nomi divini. Ora, vi ho parlato della vite, del vitigno, ma non vi ho ancora definito una parola che sto usando dall'inizio, che è la vigna. Vi ho detto, andiamo nella vigna. Potrei dire vigna o vigneto, più o meno sono la stessa cosa, quasi sinonimi. Ed è semplice. La vigna è il luogo, è il terreno in cui noi coltiviamo il vitigno. Facile, quindi se voi volete farvi un giro nelle vigne, nei vigneti d'Italia, avrete sicuramente l'imbarazzo della scelta. Io lo so che, come me, vi state affezionando al piccolo paese di cui vi parlo ogni tanto, all'orto, a questa vigna, però lo so, ne sono consapevole, del fatto che non è proprio un luogo turistico per eccellenza e quindi io voglio portarvi anche in luoghi decisamente più famosi. E allora voglio che li inseriate nella vostra lista, nel vostro quaderno, dove annotate tutti i posti o i titoli di film, i titoli di libri, tutto quello che volete fare in Italia. Preparatevi, perché adesso vi do qualche consiglio. Vi ho detto che non amo tantissimo il vino. C'è un'altra cosa in cui proprio non sono un'esperta, che è la bicicletta. Andare in bici. Non sono una persona molto sportiva. E allora, quando ho trovato alcuni itinerari che uniscono bicicletta e vino, ho detto è lì che voglio andare, voglio cambiare vita, voglio fare nuove esperienze, quindi unisco bicicletta al vino e vi do alcuni consigli su degli itinerari proprio da percorrere in bicicletta e che attraversano dei bellissimi vigneti. Partiamo dall'alto, partiamo dal nord, partiamo dal Trentino Alto Adige. In questa regione si produce un vino che io conosco per nome e ho anche assaggiato. Quando non so che vino comprare, compro questo, perché mi piace, devo dire, e mi piace anche il nome. Si chiama Gewürztraminer. Così. Un nome molto bello, secondo me, che mostra un po' che cos'è il Trentino Alto Adige con influenza italiana, influenza tedesca, e noi andiamo proprio in un itinerario ciclabile ed enogastronomico, perché non ci facciamo mancare niente, in una zona del Trentino Alto Adige in cui si produce questo vino. In Trentino ci sono proprio degli itinerari, se voi cercate itinerario nord, centro, sud. L'itinerario sud è questo del Gewürztraminer. Ovviamente non ci sono solo vigneti, perché il Trentino è stupendo. Quindi ci sono castelli, borghi, laghi, tantissime, tantissime cose da vedere sulla vostra bicicletta. Ecco, in bicicletta non portatevi il bicchiere di vino, consiglio. Aspettate di fermarvi e poi assaggiate, fate una degustazione. Altra strada, altro itinerario, andiamo in Lombardia, quindi siamo sempre nel nord Italia, facciamo la strada del Franciacorta. Questa strada mi ha colpito particolarmente, non l'ho ancora visitata, non ci sono ancora stata, ma si trova nella parte bassa di un lago che si chiama il Lago d'Iseo. E anche qui non ci sono solo vigneti, ma tantissime colline piene di borghi di pietra, torri medievali, castelli. Insomma, ci troviamo tra il lago, la collina, il castello, il borgo medievale. Direi che lo scenario è perfetto per fare un'immersione non solo nella produzione del vino, ma anche in un panorama indimenticabile. Curiosità, quando diciamo Franciacorta, possiamo dire il Franciacorta, che è il vino, è il nome del vino, è uno spumante, quindi un vino che possiamo abbinare ai dolci, oppure possiamo dire la Franciacorta, che è la zona, tutta questa zona che vi consiglio di girare in bici. E poi terminiamo qui, vicino a casa mia, vicino al luogo in cui abito. Veniamo in Umbria. L'Umbria è una regione in cui si va tantissimo in bicicletta e quindi io devo assolutamente, come dire, ambientarmi al meglio, devo iniziare ad utilizzare di più la bicicletta, perché questa è una regione molto sportiva. E noi andiamo, sempre in bici, sulla strada del Sagrantino. Il Sagrantino è un vino umbro, un vino molto antico. Pensate che il nome Sagrantino viene da sacer, che significa sacro in latino, perché era un vino che veniva prodotto in occasioni religiose, legato alla tradizione cristiana. Noi percorrendo questa strada, che è fatta di tantissimi sentieri, i sentieri sono delle strade piccoline. Arriveremo sicuramente a Montefalco, che è una città molto famosa anche per il vino, è molto bella. E quindi con la nostra bici potremo davvero attraversare molti borghi, molti vigneti e apprezzare una zona che, ve lo dico, d'autunno è ancora più bella del solito. Sapete che amo questa regione, ma in autunno raggiunge dei livelli, diciamo, non umani, quasi, è davvero stupenda. Ah, ovviamente se siete in Umbria non dimenticatevi, insieme al vino dovete anche fare un bel giro nei frantoi con la produzione dell'olio. Quindi non seguite solo le vendemmie, ma seguite anche la produzione dell'olio. Io direi che gli spunti ci sono. Abbiamo molte idee, molte possibilità, molte parole. Io vi lascio, ma come sempre la chiacchierata non finisce qui. Dove continua la nostra chiacchierata? Pensateci bene. Esatto, proprio via newsletter. È lì che ci scambiamo foto di crostate, cartoline e tanti tanti consigli. Iscrivetevi, mi raccomando, trovate il link nella descrizione. La trascrizione anche questa volta è su Patreon e colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che da Patreon hanno partecipato al nostro ultimo caffè, al nostro ultimo incontro. È stato bellissimo. Di solito iniziamo questi incontri con un orario, un tempo da rispettare, e poi ci perdiamo. Chiacchieriamo tantissimo, abbiamo mangiato anche un pezzetto di crostata, ognuno sorseggia il suo caffè ed è sempre molto molto bello. Quindi vi ringrazio per la partecipazione e l'affetto di sempre. Direi che ci siamo. Possiamo salutarci. Possiamo salutarci e darci appuntamento al prossimo episodio. Ciao e a presto!